Professor Tonino Tedago, la difesa popolare non violenta, senza data.
Ed è stata esattamente la difesa che ha difeso la rivoluzione francese, le monarchie alleate europee che si erano coalizzate per distruggere la rivoluzione nel 93. In quel momento lì la nazione francese si è sollevata tutta insieme, coalizzando tutti, comprese le donne. Notate, è formidabile questo fatto, ma è formidabile che per la prima volta c'è stata una coscrizione generale, che poi la borghesia andata al potere ha distorto come coscrizione obbligatoria per la patria, dove la patria è l'interesse della borghesia. Diventò una storia tutta un enorme episodio di difesa popolare che poi noi in Italia dovremmo ricordare contro il Barbarossa, i comuni, il Barbarossa, Legnano, eccetera, ma a parte quello che è troppo lontano e coinvolgeva solo alcune città. Ma noi abbiamo questo episodio della rivoluzione francese che ha saputo difendersi, loro che non erano adusi a usare armi, ovviamente, popolani qualsiasi, di fronte agli eserciti prussiano, austriaco, coalizzati insieme, cioè ben organizzati, coalizzati con le migliori mente militari e strategiche del mondo di quel momento lì, comprese l'Inghilterra. Quindi il mostro che avevano davanti i francesi era veramente clamoroso e l'hanno vinto. Questo proprio al solito riporta alla polarità, solidarietà contro potenza distruttiva. Io mi riferisco a una difesa popolare, prima cosa, con un grande divario di capacità distruttiva, che io voglio abbassare fino al punto di farlo diventare non violenta, ma non mi scandalizzo se qualcuno prende un fuciletto. E la cosa importante è di non reagire alla stessa maniera. Cioè, per me quello che è clamoroso, se vogliamo fare un discorso più recente, è che il movimento operaio attraverso la Russia si è armata di tutto punto alla stessa maniera che ha visto, comprese le bombe nucleari, e ci ha piantato in questo abisso infernale. Per cui tutto quello che è stata l'esperienza rivoluzionaria, rinnovatrice, a parte la rivoluzione in termini più o meno clamorosi, ma rinnovatrice del movimento operaio, in questo momento è bloccato, lo vediamo. Ha fatto un po' di opposizione parlamentare, il movimento operaio non sa suggerire una via d'uscita a questa situazione. È un dato di fatto. Il marxismo è una crisi terribile perché sul problema pace non sa dire una parola precisa. Questo per me è grave, cioè aver reagito con le stesse armi alle armi di chi opprimeva. In questo senso la rivoluzione francese non è stata certamente non violenta. Però non ha reagito con le stesse armi, soprattutto ha messo in gioco quello che è la capacità fondamentale di una popolazione, in termini americani, cioè la difesa popolare, cioè la difesa basata sulla solidarietà. E finisco perché a nostra vergogna, sotto Hitler, episodi di difesa popolare ce ne sono stati. È qui che non abbiamo più scusanti davanti al Padre Eterno. Perché gli ebrei danesi non sono stati perseguitati, perché tutti si sono messi la stella di Davide sul petto. E allora più di 400 ebrei non sono riusciti a tirarne fuori. Poi sono morti per vecchiaia, non sono morti perché li hanno uccisi. E ben due volte le SS hanno cambiato il capo in Danimarca. Quindi non è che hanno accettato questa cosa popolare così come una bella cosa folcloristica. L'altro episodio clamoroso, eccezionale, è che la Norvegia sconfitta in campo aperto dai nazisti, doveva essere il primo banco di prova della nazistizzazione della gioventù per questa famosa civiltà ariana che doveva arrivare. Voi capite bene che in Norvegia si trovavano bene con i capelli biondi e gli occhi azzurri, no? A quel punto più dell'80% degli insegnanti hanno firmato un documento in cui si opponevano a che nella scuola passasse la propaganda nazista. I nazisti erano nazisti, li hanno deportati al Polo Artico. E anche sono stati costretti a chiudere le scuole, con una scusa che mancava la legna per scaldare le scuole. La popolazione ha accumulato montagne di legna da ardere davanti alle scuole. E gli insegnanti al Polo Artico avranno battuto i denti abbondantemente, ma non hanno ceduto. E il primo tentativo di Hitler di rendere nazista la gioventù di un paese europeo è fallito. Allora anche il mostro può essere sconfitto. Cioè, stiamo ben attenti, il discorso della bomba atomica e Hitler sta giusto appunto a dire che la nostra mente, quando si mette a ragionare, fa delle cose alle volte folli, perché si immagina che la guerra, il conflitto, sia risolvibile solo in maniera razionale. È qui che le donne hanno una ragione da vendere. Il conflitto non si chiude in maniera razionale. La razionalità non riesce mai a inglobare il conflitto nella sua interezza, perché il conflitto è sempre creativo, dà sempre delle soluzioni al di fuori di quelle programmate. E lì dove il maschio si sbaglia implacabilmente. E in questo senso, appunto, scoprire che sotto i necessari bisogni di difesa popolare non è clamoroso, per me lo è stato.
Comunque, in questo del movimento di recuperazione educativa, l'esperienza più avanzata che c'è il movimento marxista e socialista in genere. Chi ha risolto il problema della pedagogia popolare, e qui veramente c'è questa bocca aperta, perché noi non ce ne accorgiamo, è Don Milani. Don Milani. Don Milani ha risolto questo problema. Lui ha educato a saper risolvere i conflitti. Voi pensate all'attività della scuola di Verbiano e ci ritrovate una pedagogia intera. Prima, di fronte al conflitto della struttura scolastica che seleziona, lui fa la controscuola, la scuola di Verbiano. Secondo, di fronte alla bocciatura, lui invita Gianni alla vendetta, che è quella di scrivere una lettera alla professoressa, metodo non violento. Scrive una lettera per far capire il male di cui è responsabile, coscientizzato. E qui ha una lettera alla professoressa, non è un'accusa, non è. La stessa cosa sull'esercito. La lettera ai cappellani militari sull'obiezione di coscienza. È stato il documento che ha fondato l'obiezione di coscienza nel modo migliore tuttora che esiste.
Come la scuola di Tolstoi, questo di Don Milani, cioè, e di più, un maestro eccezionale, una scuola d'eccezione con un maestro eccezionale, quello che finisce tutto lì, cioè finisce il maestro, finisce la scuola.
Senti, anche se qui
come può essere generalizzato, cioè, beh, Gesù Cristo, insomma, per chi ci crede, è Dio, figlio di Dio.
No, è anche uomo, se no non so che...
Però, ma io voglio dire, d'accordo, è anche uomo, però, ecco... Gesù Cristo non lo metterei sullo stesso piano di Don Milani, insomma.
Qui ci metto Max, vedi, io da Max imparo questo, che non in tutti i momenti, non in tutti i luoghi si possono fare le stesse esperienze, ma ci vogliono i tempi e i momenti adatti, i luoghi adatti. Per cui non possiamo correre dietro la chimera, che noi io mi metto a fare il santo, il purissimo, il San Giovanni Rosso, lì di Londichesimo, chi è? Mi rapporto alla mia condizione. Quindi in certi tempi, in certi luoghi sono possibili certe esperienze eccezionali, in altri luoghi no. Uno nasce durante la restaurazione, è inutile pensare alla rivoluzione.
Passano 30 anni.
Parte con un fisacane, alla fine muore.
Ma se mi spiego,
allora? Quindi in questo senso non mi interessa se Tolstoi era eccezionale, perché a quel punto lì mi dovrei chiedere se lui era eccezionale o se la storia l'ha fatto eccezionale. E questo è l'uovo e la gallina, effettivamente. E tu e io possiamo essere eccezionali. Nessuno ci impedisce. Martin Luther King era un qualsiasi pastore negro di una parrocchietta, è diventato quello che è. Quindi in questo senso, e Gesù Cristo un'altra eccezione. No, in questo senso la non violenza c'è una fiducia enorme in ogni uomo, chiunque può essere eccezionale. La differenza tra Don Milani e Tolstoi è che Tolstoi fa una scuola solamente anti-autoritaria, cioè abolisce l'autorità, ma con questo non dà un metodo di soluzione di conflitto. Cioè fa sviluppare la gente. Siccome era un momento eccezionale, questo sì, perché è un momento della liberazione della gleba, dei servi della gleba, in questo senso c'è energia da far sviluppare, quindi Tolstoi non ha visto, poi la scuola si è chiusa rapidamente, quindi non si è
finito lì,
però non è una nota importante. Quella di Don Milani invece la puoi vedere benissimo, lascia che almeno però la si capisca, eh? Perché tutti moriamo, ma almeno farsi capire la vita che abbiamo fatto, no? Quella scuola, vedila sotto questo aspetto, ad esempio, come un'opera di coscientizzazione di un ceto sociale, quello contadino, alla società moderna come società essenzialmente conflittuale, in cui c'è un sindacato, in cui c'è una lotta di classe, che lui non chiama mai lotta di classe, ma una lotta che divide tutto, compreso la scuola, in due campi diversi.
E rispetto a questa società
essenzialmente conflittuale, il Milano non è un pacifista che pensa tutto in grande accordo.
Assolutamente.
Con conflitti addirittura anche nascosti, che i compagni bocciano e vanno in vacanza. Cioè proprio quelli, i compagni sono proprio quelli che vanno a fare la giustizia alla maniera bocchista. Quindi mette in conflitto tutto, di fronte a questi conflitti che soluzione propone? Propone quelle di una serie di scelte personali, dove le scelte personali però non sono scelte individuali, sono scelte che incidono sulla società, con la propria vita ovviamente. Ad esempio, non superare la cultura popolare, non andare a scuola oltre quello che serve alla gente, fare obiezioni di coscienza, lavorare nel sindacato, lavorare manualmente. Tutte scelte educative a questo punto, educative del... prima di tutto perché Don Milani stesso le aveva partecipate, quindi le poteva trasferire, per cui che successo fosse educazione, ma educative perché attraverso queste scelte uno ci costruisce la vita. Cioè nel momento in cui si chiarisce il problema e fa una scelta, è questo che lo matura. Cioè non si matura perché da un'enciclopedia piccola di nozioni è passata ad un'enciclopedia più grande, si matura perché ha fatto delle scelte. E in questo senso deve attorno essere educazione. E se tu vedi, in questo senso, la scuola di Barbiana c'è una risposta per il contadino che si socializza in una società conflittuale, praticamente tutto ciò che è sostanziale.
Movimenti per la pace, si tratta di essere estremamente, di dare solo uno schema per orientarci nello studio, nella conoscenza di questo movimento che oramai ha una dimensione mondiale e che supera le barriere dei partiti, delle chiese, delle culture e costituisce forse una delle nuove dimensioni che uniscono l'uomo e che gli fanno trovare, ricercare delle risposte alla minaccia della catastrofe nucleare. Si parla di un nuovo movimento per la pace e così anche in questo fascicolo appunto viene presentato un nuovo movimento per la pace per distinguerlo dai grandi movimenti per la pace che ci sono stati immediatamente alla fine di ogni guerra mondiale, della prima, della seconda. Questo per esempio il Movimento Internazionale per la Riconciliazione, il MIR, Fellowship of Reconciliation, la stessa Pax Christi, nata alla fine della seconda guerra mondiale, in Germania Aktionsunezeichen, War Resistance League, eccetera. Una serie di iniziative soprattutto di grande ispirazione religiosa e morale che varcavano i vecchi confini dei belligeranti, delle guerre e che stabilivano dei ponti soprattutto per la riconciliazione. un secondo grande filone di movimenti per la pace precedenti a quello attuale è quello che ha preso origine dalla esperienza nucleare, dall'esperienza della prima guerra atomica, della prima uso degli ordigni atomici su Hiroshima e Nagasaki nell'agosto 1945. Le prime voci a levarsi contro questo crimine furono negli stessi Stati Uniti. Dorothy Day scriveva al presidente degli Stati Uniti un indignatissimo telegramma rischiando il linciaggio popolare, perché Dorothy Day è questa grande pacifista degli Stati Uniti, rischiando il linciaggio popolare perché tutti invece credevano quello che la propaganda ufficiale degli Stati Uniti voleva far credere, che attraverso il lancio delle due bombe atomiche si era così evitato il protrarsi di una guerra e la uccisione di almeno un altro milione tra americani e giapponesi. Ma erano soprattutto poi i sopravvissuti di Hiroshima che si organizzavano, che davano testimonianze, eccetera, grandissimi spiriti, magari dal letto della loro sofferenza, medici che avevano curato i malati e che avevano essi stessi contratto le diverse malattie conseguenti alle radiazioni atomiche. Ed erano poi il gruppo di scienziati che, pentiti, dice, diremmo così, Bertrand Russell, Oppenheimer, Einstein stesso, eccetera, consapevoli della cosa tremenda che era cresciuta nelle loro mani e di cui cercavano di diminuire o almeno di esorcizzare gli effetti. Quindi nascevano una serie di iniziative. In Italia questo aveva una eco immediata nel movimento, mi pare che era Bertrand Russell che lanciava un appello a Stoccolma alla fine degli anni 40 e che veniva in Italia questo raccolto da una iniziativa soprattutto legata al Partito Comunista, che era quella dei I Partigiani per la Pace. Furono raccolti allora molti milioni di firme, fu iniziata una grossa campagna popolare per chiedere l'abolizione e il bando totale delle armi nucleari. Va ricordata questa iniziativa dei Partigiani per la Pace perché è servita nella cultura italiana a lasciare un'immagine di strumentalizzazione, perché in realtà quella iniziativa era guidata, condotta dal Partito Comunista, e quindi ancora di più chi parla di pace in Italia è stato da quel momento etichettato o identificato come strumento, come asservito al Partito Comunista. Ma una stagione nuova, una stagione completamente nuova, successiva, è quella legata alla guerra del Vietnam, anche se i movimenti precedenti si sono verificati su questa tragica esperienza. Ancora negli Stati Uniti abbiamo la nascita di una nuova stagione di pacifismo, quella anche questa molto legata all'esperienza religiosa, qualcuno dei qui presenti che vi partecipava, ma io ho conosciuto anche personalmente i due fratelli Berrigan, Daniel il gesuita, Philip che era un giuseppino, molte suore allora, bruciavano le cartoline precetto, compivano azioni di sabotaggio, si trovavano a dare rifugio nelle chiese ai disertori, quelli che rifiutavano di andare nella leva, eccetera. In Italia questo aveva anche questo molto eco, ricordiamo come Don Milani su questo dicesse delle cose molto forti ed insegnasse ai suoi ragazzi della scuola di Balbiana a studiare ed affrontare il tema. Danilo Dolci, questo austero personaggio e grande idealista che in Sicilia nella lotta contro la mafia però sapeva coniugare democrazia, rifiuto della guerra atomica ed impegno per la pace, anche rivivendo molto, o Lanza del Vasto, di cui appunto poi parlerà. Quello che invece è una stagione completamente nuova, che non ha visto del tutto presenti i precedenti protagonisti, parlo ad esempio di Danilo Dolci, è stata la nuova situazione strategica europea che si è venuta a creare con gli euromissili. Da un lato, il rinnovamento degli SS-20, le precedenti generazioni di missili sovietici, e dall'altra la risposta concertata della NATO. Gli SS-20 erano un processo normale di rinnovamento che iniziava già col 1976, noto, conosciuto, accettato, anche perché la NATO bilanciava la presenza di questi missili di teatro, questi missili quindi basati a terra che potevano raggiungere solamente gli altri paesi europei, la bilanciava con sommergibili, il moltiplicare dei sommergibili nucleari dotati di missili e aerei bombardieri. Comunque nel dicembre 79, a seguito soprattutto di pressioni del cancelliere Smith, che voleva legare la presenza americana alla difesa del continente europeo, la NATO decide il 12 dicembre del 79, decide di installare in Europa una serie di nuovi strumenti, gli euromissili, i missili cruise e i missili Pershing 2. L'Italia accetta, allora il ministro della difesa era Ruffini, accetta in modo quasi entusiasta e rivendica per sé il primato, sarebbe stato il primo paese ad installare questi missili. La Germania li accetta, ma si copre dicendo di non voler essere il primo paese, ed accetta non solo i cruise, ma accetta anche i Pershing, che le volte precedenti abbiamo visto quanto siano di qualità diversa e di effetto politico diverso, per la brevità del tempo che c'è tra lo sparo e il raggiungimento del tiro, mentre il cruise impiega 7 ore per raggiungere il suo bersaglio cosiddetto dell'Europa dell'Est, poi in realtà soprattutto dell'Africa del Nord, il Pershing impiega solamente 7 minuti, e quindi cambia tutta la situazione militare europea. Il tempo è troppo breve perché possa essere verificato il segnale d'allarme, e la paura cresce enormemente, quindi aumenta il pericolo delle risposte automatiche, la rappresaglia, le rappresaglie e la situazione di antagonismo. La NATO accetta con una decisione che si chiama del doppio binario, ossia avviamo delle trattative e nel contempo installiamo questi missili perché essi abbiano ad esercitare una forza di pressione sull'Unione Sovietica. In realtà questa è una ipocrisia, perché queste trattative non vengono affatto portate avanti e vengono quasi in modo reciproco. Le trattative fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che si iniziano a Ginevra, quasi consensualmente sono un gioco delle parti che consente a ciascuna potenza intanto di tenere bene, di realizzare i progetti al suo interno. E sono questi progetti che destano una reazione popolare, questo è il movimento per la pace, quella reazione popolare delle nazioni europee che hanno paura. Io mi ricordo appunto quando ero ad Amburgo il 24 giugno del 1981 è l'anno della esplosione del nuovo movimento per la pace, il movimento, questa è un'assemblea delle chiese, diceva, lo slogan era non abbiate paura, io sono con voi, la parola del Signore dice, e invece la gente, i giovani, le chiese dicevano noi abbiamo paura perché la guerra nucleare può scoppiare da un momento all'altro. Ad Amburgo erano 100.000 a manifestare con una grossa carica e con una capacità anche di influire sul governo, c'era Smith che doveva difendersi, il ministro della difesa Appel. In Olanda, dove un grosso organismo nato dalle chiese, Comitato Interecclesiale per la Pace, già dal 1967 aveva mobilitato le coscienze, ma era soprattutto alla fine del 79 era riuscita a diffondere anche una iniziativa di passi unilaterali di disarmo. Disarmiamo nuclearmente la nazione e cominciamo da noi. questa era un'iniziativa proprio delle chiese che si era tradotta anche in un questionario mandato dai vescovi alle parrocchie per interpellare i cristiani su questo tema. E l'Olanda forse ha preso proprio in modo organizzato l'iniziativa anche di coordinare, di dare una certa struttura sistematica al lavoro per la pace autonoma, indipendente dai partiti. E questa è soprattutto la caratteristica del movimento pacifista olandese, dove i partiti sono stati influenzati, anzi costretti ad accettare tutti i partiti, posizioni variate, fino al Partito Democristiano che si è espresso contro l'installazione degli eromissili, o perlomeno risolvendo, allungando i tempi, allungandoli, in modo che le chiese con un'iniziativa autonoma hanno influito moltissimo sulla politica. Poi l'Inghilterra e gli Stati Uniti, che rinnovavano i loro tipi di impegno per la pace, quelli delle chiese antiche, la chiesa dei Mormoni, la chiesa dei Quaccheri, la chiesa dei Fratelli, la chiesa dei Mennoniti, con le loro antiche tradizioni pacifiste, bisognava, per entrare nella chiesa dei Fratelli, bisognava dichiararsi pacifisti. Era uno degli articoli oramai diventato di fede in queste chiese che accoglievano obiettori di coscienza e che sostenevano con le loro. C'è stato un influsso notevole da parte dell'Italia, dell'Europa. Il movimento per la pace europea ha dato fiato, coraggio ed esempio alle mille iniziative presenti nelle diverse zone degli Stati Uniti. Di questo non facciamo a tempo a parlarne, comunque siccome ci sono molti articoli scritti su questo anche. In Italia, veniamo all'Italia, perché ci siamo dentro, perché l'Italia aveva una funzione, aveva un ruolo in particolarmente importante, essendo il primo paese europeo che doveva cambiare la qualità della situazione strategica europea attraverso l'installazione dei CRUIS, e perché in Italia c'è anche questa particolare presenza della Chiesa Cattolica con le sue posizioni e con la sua capacità di influsso in tutto il mondo. Perché anche se appunto in Italia questa presenza dei cristiani, questi protagonisti religiosi cattolici sul fronte della pace è scarsa o poco visibile, invece è una delle cose più importanti, e anzi forse assieme alle altre religioni è la più forte sul terreno, sulla frontiera della pace, nelle altre nazioni dei paesi occidentali, e quindi anche l'influsso della Chiesa e delle gerarchie in questo senso. In Italia il Parlamento accetta l'installazione, ratifica le decisioni prese dal governo nelle trattative di Bruxelles, a condizione che si faccia ogni sforzo, questa è la condizione di dissolvenza, a condizione che si faccia ogni sforzo per raggiungere la trattativa, per una positiva trattativa, e quindi automaticamente, cioè procedere di pari passo. Le decisioni però non vengono rispettate, perché in realtà l'agosto 81 il governo sceglie la zona di Comiso nella Sicilia meridionale, in provincia di Ragusa, per installare i missili. Le reazioni cominciano sul posto, notevoli, con un cambiamento della situazione anche dei gruppi precedenti legati all'area socialista, che erano di tradizione pacifista, anche a Comiso stesso, che si erano espressi contro, cambiano le loro posizioni a seguito proprio dell'intreccio strettamente partitico che assume questo tema nella situazione italiana. E questo è uno degli elementi direi di debolezza del movimento per la pace in Italia. Il tema degli euromissili, così forte, così sentito nelle altre nazioni, in Italia invece è un tema problematico, un tema che divide, un tema che automaticamente viene letto nella cornice dei partiti politici, perché il Partito Socialista su questo ha quasi dato le garanzie maggiori all'Alleanza Atlantica e soprattutto al governo degli Stati Uniti per ottenere la sua investitura, candidatura alla presidenza del Consiglio. La Democrazia Cristiana è quasi scavalcata dai socialisti in questa fedeltà atlantica, mentre i comunisti e gli altri partiti della sinistra come il PRUP e Democrazia Proletaria, che su questo tema ci si gettano con notevole impegno, vengono facilmente e spesso anche senza ragione accusati di voler cavalcare questo tema per un tema di opposizione, un tema che dia iniziativa e spazio alla loro. Quindi il tema di Comiso resta impigliato in questa rete che lo rende poco popolare e lo rende automaticamente sorgente di una reazione di un rifiuto. Molte manifestazioni superano queste divisioni delle istituzioni attraverso un grosso consenso popolare. È il caso per esempio della marcia Perugia-Assisi e della, mi pare, 17 settembre o qualcosa del genere del 1981, prima vera esplosione, prima perilo del Movimento per la Pace in Italia e poi della marcia del 24 ottobre 81, con 500.000 di partecipanti e anche qui però con una accentuata e sensibile assenza dei gruppi cattolici. I gruppi cattolici in quell'occasione facevano un documento in cui dicevano di non partecipare, anche se poi avevano una piattaforma di politica militare ed internazionale analoga.
È stato l'arcivescovo di Perugia a partecipare, invece lo si ritirò perché noi cristiani facciamo una cosa nostra.
Questa dividersi ed estraneità. Dico, questi quindi, il Movimento per la Pace c'ha tante gambe, tante facce, tante teste nel suo cammino difficile in Italia. Un momento di difficoltà viene ancora di nuovo dai fatti della Polonia nel dicembre, dai fatti dell'Afghanistan, non si riesce più a organizzare una manifestazione senza che ci si abbia a scontrare, ma voi cosa dite dell'Afghanistan, cosa dite della Polonia, voi qua, là, eccetera, e i diritti umani. E un altro momento forte e bello viene nella primavera dell'82, quando proprio a Comiso, il 4 aprile, si organizza un grosso incontro, 50.000 persone, che segna lo sforzo di unità che nella Sicilia, soprattutto il Partito Comunista, sta realizzando per la raccolta di firme in cui si chiede il rinvio della installazione di questi missili. E questa operazione è particolarmente significativa sia per il consenso che ottiene nella Sicilia, 5 milioni di abitanti ed 1,5 milioni di firme, ma poi anche perché è pagata e comincia a indicare come il Movimento per la Pace in Italia è un movimento che gronda sangue, perché Pio La Torre, il segretario del Partito Comunista che aveva proprio iniziato e promosso questa iniziativa, viene ucciso il 30 aprile non per un fatto di mafia, ma per, soprattutto perché questa unità di popolo per la pace è l'elemento inaccettabile ai poteri occulti, nazionali o internazionali, che vogliono invece che la Sicilia sia il primo passo per questa militarizzazione europea. Un'ultima data in questo alto e basso di avvenimenti, di fatti. Dopo questa data del 4 aprile c'è una manifestazione forte a Roma il 5 giugno, anche questa è significativa, la ricordo, perché approfondisce le divisioni del Movimento per la Pace. Era il giorno della visita di Reagan in Italia e contro questa visita si manifestarono contro, soprattutto le forze della sinistra, mentre il Partito Socialista, che voleva invece apparire agli occhi di Reagan come il partito su cui puntare, scoraggiava in tutti i modi. È significativo che in quel giorno venne dagli Stati Uniti una suora, Sister Ann Montgomery, venne a parlare, parlò a Roma, parlò a Piazza del Popolo, nessuno sapeva che era una suora e che il suo messaggio, fortemente religioso, non fu capito, questo ponte non fu capito proprio in una piazza gremita di bandiere rosse. Non era raccolto invece questa testimonianza, presenza particolare di religiosi per la pace, che compivano ben altre azioni non conosciute, perché l'estate stessa poi Ann Montgomery assieme ad altri 8 religiosi compiva un'azione, una grossa azione pacifista nella base di Sottomarini, Trident, andando a spaccare testate nucleari, veniva reclusa in prigione e ancora oggi è in prigione, come del resto tante altre persone si
si accoglie di due testanti. Sono almeno una cinquantina le suore che in questo momento sono in prigione negli Stati Uniti per queste azioni pacifiste. Un altro e l'ultimo momento sul quale vale la pena di soffermare l'attenzione è quello realizzato dagli ultimi mesi, quando ormai la opposizione al comico si è dimostrata debole per la distanza del posto, per la inaccessibilità, per la lotta politica interna, locale, per la estraneità della popolazione, per cui il popolo pacifista è andato giù e è stato un po' quasi un colonizzatore, e perlomeno popolo da di fuori che non ha avuto una risposta né dalla chiesa locale né dalla popolazione locale. C'è stata una estate di presenza, di manifestazioni e di durissima risposta della polizia contro ogni manifestante, contro diversi tipi di manifestanti, e questo ha fatto veramente salire un po' anche la qualità dell'opposizione. Si è capito come i missili rappresentano una perdita di democrazia e sul territorio sono una colonizzazione, una militarizzazione che deve essere difesa ad ogni costo. E quindi le manifestazioni e le violenze di quest'estate. Poi siamo arrivati invece alla grossa giornata del disarmo per il 22 ottobre dell'83, che ha avuto un segno nuovo, molti segni nuovi, intanto il ritrovarsi insieme in tantissimi, la non egemonia dei partiti politici, perché ad organizzarla, ad esempio a presentarla, c'erano l'FLM, c'erano le APLI, c'erano i comitati per la pace, molte forze, anche se la presenza resta sempre maggioritariamente di popolazione di sinistra. E poi segno anche che ha colto, che ha dato una impressione, appunto di cui molti di noi sono stati coinvolti, anzi un po' all'origine, è stata questa presenza visibile di gruppi religiosi cattolici, anzi protestanti, che erano presenti, avevano quel manifesto, zona 21-22 ottobre, giornata nazionale per la pace delle chiese evangeliche italiane, con una visibilità di corteo, di segni, eccetera, di molto. E anche da parte cattolica la presenza soprattutto dei religiosi, delle religiose visibili, questi francescani, soprattutto per le piccole sorelle di Gesù, altri gruppi che visibili, eccetera. Chi ha poi un po' più di curiosità possiamo anche portare la documentazione fotografica che serve per dare il peso dell'immagine. Ecco, è stata questa immagine che è passata attraverso i mezzi di comunicazione, che la televisione e i giornali, che è stata colta come un segno di qualità diverso del movimento per la pace. Anche i cristiani, dunque, non è allora il movimento dei comunisti, ma è quello di coloro che sentono dal basso la preoccupazione per l'epoca nucleare nella sua fase ristretta, forse anche così, stringente. Quindi più che comico è proprio la corsa del riarmo nucleare che oramai si fa stringente, che in comiso ha un momento di evidenza, ma non tutto lì. E quindi anche i 100.000 comitati per la pace che sono nati un po' in tutta l'Italia con diversi obiettivi hanno visto anche la presenza di parecchie persone non strettamente legate ai partiti della sinistra, in molti posti, parroci, vescovi, eccetera. Alcune iniziative, come quella per esempio della raccolta di firme per un referendum nel quale si dicesse di no, cioè si esautorasse il governo a decidere su questo, ma si chiedesse per la popolazione il diritto di decidere, quindi un referendum che rimandava alla popolazione il diritto di decidere su questa cosa, in certi posti sono state addirittura sponsorizzate dalle diocesi o da parrocchie. Ci sono, e con questo concluderei, perché le cose sono troppe, preferisco essere un po' più schematico, ci sono diversità, ecco, il Movimento per la Pace ha una grossa frammentarietà in Italia, frammentarietà e divisione di obiettivi. Ho detto che l'obiettivo comico è stato messo molto davanti e in questo momento soprattutto che comico è diventata addirittura operativa. Noi quando siamo andati giù venerdì scorso, facendo la Pietrucis davanti alle porte di questa base, abbiamo visto che pullulare di macchine, di camion che c'erano dentro, una grandissima bandiera americana, troneggia sulla base, d'accanto ce n'è una piccolina italiana, è una piccolina della NATO, ma c'è una gigantesca bandiera americana, e i grossi container che vanno avanti e dietro con ormai una inarrestabilità di questo lavoro e di queste cose. Però sono altri obiettivi che vengono affrontati e sui quali ci fermeremo più, è quello della la fame, la connessione tra sviluppo e pace, le spese militari, l'obiezione di coscienza, le obiezioni di coscienza, eccetera. Quindi frammentarietà degli obiettivi, frammentarietà anche dei gruppi. Non esiste una visione o una possibilità anche concreta di confronto unitario. C'è, e qui mi ha dato l'indirizzo, questa specie di comitato nazionale dei comitati, che è poco più che un luogo di incontri, scontri, è il residuo di quello che era il comitato del 24 ottobre e raccoglie solo alcuni dei comitati per la pace. Ci sono i partiti che hanno delle diverse iniziative, i partiti soprattutto della sinistra, ma non solo. Le associazioni, molte, chiese, diverse professioni, ricordiamo Medicina per la Pace, che ha iniziato un'attività significativa, l'abbiamo presentata la volta scorsa, nelle scuole e dovunque. Sono iniziative delle riviste, i grossi convegni della rivista Bozze, di Daniele della Valle, lì abbiamo il manifesto del convegno nazionale che fece la Ragusa Comiso l'1-2 maggio 82 invece dei missili, la rivista Testimonianze, di là abbiamo i suoi manifesti, Se vuoi la pace, prepara la pace, che sviluppa soprattutto le tematiche economiche, la rivista Rocca, che ad Assisi è già 2 anni che a fine anno con Pax Christi promuove i convegni, l'anno fu quello su paura della pace, quest'anno quello di smilitarizzare l'uomo, eccetera. Convegni che sono sempre frequentatissimi, quest'anno ad Assisi si è parlato addirittura, mi pare, di 3.000 persone, quello di Firenze, della rivista Bozze, era qualcosa del genere. Sono momenti, quindi non sono solo dei cortei, ma sono dei momenti grossi di ricerca. Oggi ci sono in cantiere alcune iniziative, questa del referendum autogestito, cui abbiamo parlato prima e che si concluderà presto e soprattutto guidata e sostenuta dal Partito Comunista, per far chiedere dalla popolazione il diritto che a decidere sull'installazione dei missili sia un grande referendum popolare. Oggi questo è escluso dalla Costituzione italiana, allora si spingono le forze politiche a chiedere una modifica della Costituzione. E questa è quindi la seconda proposta, cosiddetta proposta alla Valle, perché il senatore Daniele La Valle ha presentato un progetto di legge di cambiamento della Costituzione. La Costituzione italiana nega il diritto, dice che non si può sottoporre al referendum le materie relative ai trattati militari e ai trattati internazionali e quindi oggi non si potrebbe. Allora facciamo una legge particolare, modifica della Costituzione per consentire un referendum popolare. Questa proposta La Valle è già sul tappeto dallo scorso anno, non è andata avanti granché, il 25 aprile doveva essere rilanciata, ripresentata, credo che lo sia fatto di nuovo con un po' più di forza a Comiso domenica prossima. Poi c'è un'altra, la proposta cosiddetta Barrera, da Pietro Barrera che ne è della segretario della, del senatore, Rodotà, quindi vicino al PNUP, che propone di fare una raccolta di firme per una proposta di legge popolare che richiede al Parlamento una modifica anche qui della Costituzione, aggiungendo all'articolo 11 che nega la possibilità della guerra, che l'Italia non considera la guerra come uno strumento per la soluzione dei conflitti internazionali. E che dice quindi che l'Italia in particolare quindi rifiuta tutto quanto quello che accetta le forze armate solo per uno scopo di difesa. I missili nucleari sono invece armi di attacco da portare fuori dal territorio nazionale, quindi incostituzionali. E poi l'articolo 80 che dice le modalità con cui la nazione, il governo può dichiarare la guerra. Escludere qualsiasi possibilità di dichiarazione o di utilizzazione del territorio nazionale per una guerra con armi nucleari. Quello che ha fatto il Giappone, hanno fatto altre nazioni che nella Costituzione hanno messo la esclusione delle armi nucleari. Ci sono in piedi alcune iniziative, queste sono cose più piccole, a Comiso, c'è l'attività ancora che va avanti del CUDIP, Comitato in Italia per il Disarmo e la Pace, un comitato presieduto da Giacomo Cagni, più all'espressione delle forze della sinistra. Poi c'è un'altra piccola iniziativa, la Verde Vigna, legata alle iniziative ecologiste. Hanno comperato il territorio accanto alla base militare e lì fare delle esperienze di agricoltura alternativa legata all'ARCI, eccetera. Poi c'è un'esperienza di donne, la Ragnatela, piccola, anche lì hanno comperato un terreno per impedire alla base militare di estendersi. Un gruppo internazionale di donne sta lì, ogni giorno sta lì con scritte, con manifestazioni, subendo piuttosto la brutalità della polizia italiana. E poi c'è il campo internazionale IMAC, anche lì per l'accoglienza durante l'estate di pacifisti di tutto il mondo che vogliono andare lì. Iniziative tutte molto deboli e molto simboliche. E ci sono altre iniziative che sono invece a livello delle istituzioni, per esempio dei comuni che hanno iniziato un assessorato per la pace. È il comune di Bisceglie che ha iniziato l'assessorato per la pace, è la regione Friuli Venezia Giulia che ha stanziato un capitolo di contributi per attività educative sul tema della pace, è il comune di Roma che ha sostenuto non poche attività per la pace, è stata dalla barca, eccetera. La provincia di Roma che sostiene attività per la pace nelle scuole, c'è l'archivio di Salmo, ne abbiamo parlato la volta scorsa, e in piccolo c'è anche questo centro interconfessionale per la pace che sta facendo quello che può, in collegamento anche con tutte le altre, con gli altri gruppi. Noi facciamo soprattutto lavoro di documentazione, di informazione, di collegamento, centrando sul tema delle chiese della pace, quindi domani se ne parlerà un pochino di più. Mentre crescono, e questo anche il movimento per la pace, non solo le persone ma le cose, le idee, crescono le iniziative come le pubblicazioni dei libri che abbiamo potuto presentare lì, credo che siano tutti negli ultimi 2 anni, quindi i titoli sui temi della pace si sono moltiplicati. I film, stasera presenteremo in prima visione, anche se a noi soli, proprio tra gli intimi, questo film inedito. Ma poi anche è una lettera pastorale dei vescovi slovacchi, quindi di metà della Cecoslovacchia, dei vescovi cattolici, che condanna la corsa al riarmo e nomina i missili dell'est e dell'ovest. Quindi, al di là, in Cecoslovacchia, i dispiaceri che vengono, insomma, ecco, questo è utile a saperlo perché quando ci si impegna per la pace normalmente dicono sì, ma noi abbiamo questa possibilità di muoverci, noi abbiamo la possibilità di manifestare, all'Europa dell'Est questo non c'è. Bisogna sapere invece che questa realtà del manifestare c'è in modi diversi, molto diversi, e però anche molto interessanti. Forse ancora più interessanti in quanto spesso pagati di persona dalle persone che ci si impegnano e che pagano talvolta proprio con arresti, con espulsioni, con sofferenze personali, questo tipo di impegno.